Fra le varie notizie che ricorrono spesso ai telegiornali, notizie ovviamente tragiche, capita spesso di sentire aggiornamenti su processi penali in corso. Vediamo per esempio il caso di quel bambino in Sicilia, ucciso pare dalla madre. Pensiamo a quella ragazzina uccisa nel Bergamasco che vede imputato quest'uomo, questo muratore. E continuando a vedere questi aggiornamenti, non ho potuto fare a meno di pensare che l'uomo naturale subirà prima o poi un processo, e di cui si sa già il verdetto se non si converte, e sarà un verdetto di condanna. Ma che cos'è esattamente un processo penale? Letteralmente è il procedimento mediante cui si svolge l'accertamento da parte di un giudice su un reato commesso da un cittadino. Il cittadino quindi viene imputato di questo reato, si ricorrono ai vari esami, testi, eccetera, e alla fine c'è una sentenza, viene sanzionato, punito o assolto. Quali sono quindi i presupposti perché ci sia un processo penale? Per esempio l'esistenza di una legge, l'insieme di norme che regolano la condotta umana, la presenza di un avvocato, il difensore dell'imputato, la presenza di un giudice che valuta tutti i testi alla luce della legge e che poi emette la sentenza. Poi c'è un'altra figura che è il pubblico ministero. Noi gergalmente lo chiamiamo un po' come l'accusa. In realtà ha un ruolo molto più positivo, perché innanzitutto un magistrato a tutti gli effetti come il giudice, cambia soltanto il suo ruolo. E poi è colui che vigila sull'osservanza delle leggi, è colui che controlla che le leggi in vigore siano rispettate da parte dei cittadini, è colui che fa partire l'azione giuridica quando un reato viene commesso, ed è colui che porta il cittadino prima alle indagini preliminari. In queste indagini preliminari c'è il giudice delle indagini preliminari, e queste indagini preliminari si concludono in due modi: o la posizione viene archiviata e non si va più oltre, o se no c'è il rinvio a giudizio. Quando si viene rinviati a giudizio incomincia il processo penale vero e proprio. Il caso di Bergamo che ho appena citato ne è un esempio. Perché questa introduzione? Perché il Signore mi ha dato modo di vedere questo argomento che stamattina condivido con voi: l'ordinamento giuridico di Dio. Anche il Signore ci ha dato la sua legge, ce l'ha fatta conoscere. Spesso si sente dire: la legge non mi interessa perché tanto sono sotto la grazia, la legge era soltanto per gli ebrei. In realtà lo stesso Apostolo Paolo, per esempio in Efesini capitolo 4, versetto 28, quando dice chi rubava non rubi più, sta citando la legge, non mentire, non rubare. Queste sono norme divine che riguardano anche noi, che non siamo ebrei. E Paolo era un grande conoscitore della legge, che nonostante tutto ha vissuto sotto la grazia e che ha conosciuto la grazia di Dio. Volevo leggere con voi alcuni versetti. Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 3. Romani, capitolo 3, dal versetto 9. Ed è bello perché Paolo non fa distinzioni, tanto i giudei quanto i gentili sono inclusi in questo. Romani capitolo 3 dal versetto 9 troviamo scritto: che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, e qua cita il Salmo 14, non c'è nessun giusto neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Andiamo al versetto 19. Ora noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Dio mette in chiaro la posizione naturale dell'uomo. E in questi versetti abbiamo tre scopi che si prefigge mediante la legge. Prima di tutto mettere in luce la colpevolezza dell'uomo. Sei un peccatore, sei colpevole. Il secondo scopo, il versetto 20, l'impossibilità di essere giustificati mettendo in pratica la legge di Dio. Ora, noi come cittadini conosciamo le leggi e ci impegniamo a rispettarle, anche per dare una buona testimonianza. Ma l'uomo naturale che viene a conoscenza in qualche modo dell'esistenza di Dio o di che cosa vuole Dio veramente da noi, pensa, beh, seguo i 10 comandamenti, seguo la sua legge per l'80%, poi quel 20% me lo condonerà in qualche modo. Non è così. Lo dice lo stesso Giacomo, trasgredire un solo punto, anche il minimo della legge, significa trasgredire tutta la legge, sei comunque colpevole. Eppure l'apostolo Paolo, soprattutto nel capitolo 7 di Romani, arriva a fare una magnifica constatazione. Arriva a dover affermare, ma io come uomo naturale faccio quello che mi dice il mio istinto, concupisco e penso che sia normale. In realtà la legge mi dice, per esempio, non concupire. Allora sono spinto a mettermi in discussione. Allora io sono una creatura che un giorno, prima o poi, dovrà incontrare il creatore. Cosa dirà questo creatore di me? Cosa dirà colui che mi ha dato la vita? E infatti arriva ad affermare, al versetto 12, sempre del capitolo 7, la legge è santa e il comandamento è giusto e buono. Perché è buono? Perché in qualche modo siamo spinti a cercare una soluzione alla nostra posizione naturale, per non essere trovati colpevoli e poi condannati. Ma possiamo leggere questo aspetto nell'epistola sempre di Paolo ai Galati, al capitolo 3, teniamo un segno in Galati 3. Galati capitolo 3, iniziamo leggendo i versetti 23 e 24. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Qui emerge un aspetto positivo della legge: farci conoscere la giustificazione per fede in Cristo Gesù. E questa legge si rivela essere un precettore. Alcuni sinonimi sono istruttore, insegnante, anche se vi dico personalmente preferisco di gran lunga la traduzione della Luzzi, che dice pedagogo. Pedagogo è una parola tutt'altro che messa a caso, perché nel mondo antico, nel mondo greco e romano, il pedagogo era un servo alle dipendenze di un padrone che aveva il compito di portare a scuola, di istruire i figli del suo padrone. Un ruolo di assistenza al 100%. Allora la legge, oltre a metterci a conoscenza che davanti a un Dio santo e giusto siamo peccatori, già condannati senza neanche un processo, ci dice anche che c'era bisogno di qualcuno che questa legge la potesse adempiere. E qui ci colleghiamo a Cristo. Esiste un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Restando quindi in Galati 3, il versetto 13 ci dice un'informazione fondamentale. Ci dice che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Ai Corinti, lo leggo io questo versetto, dice lo stesso identico concetto in un altro modo. Dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questa preposizione semplice per ha veramente tantissimi significati, ma ce ne sono almeno tre che vi dico, che ci riguardano molto da vicino. Innanzitutto esprime favore, cioè qualcuno a cui si rivolge un'azione. Questo regalo è per te, questo regalo è a tuo favore. Dio ha operato questa salvezza per noi, a nostro favore. Secondo significato, esprime colpa e pena. Ho citato questi due processi penali all'inizio, che sono tuttora in corso. se queste persone verranno condannate, ritenute colpevoli, saranno condannate per omicidio. Gesù Cristo è stato condannato sulla croce, ha subito la condanna alla croce per il nostro peccato, si è addossato la nostra colpa, la nostra pena. Ed indica anche sostituzione. Conosciamo tutti la sostituzione, soprattutto gli appassionati di calcio. Metto in campo il numero 10 per il numero 8 come giocatore. Ebbene, noi possiamo dire la condanna del peccato è stata presa letteralmente, è stata addossata a Cristo per noi, al posto nostro. E cosa diventa? Chi diventa veramente Cristo Gesù per noi? E lo troviamo scritto in Prima Giovanni capitolo 2. Prima Giovanni capitolo 2, i primi due versetti. Certamente noi diciamo spesso Gesù Cristo è Signore e Salvatore, amen, è una grossa verità, eppure mi rendo conto, non è tutto. Prima Giovanni capitolo 2, versetti 1 e 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato noi abbiamo un difensore, un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Altro brano, vi devo far sfogliare perché la Bibbia parla sempre più chiaro di me, Romani capitolo 8, i versetti da 31 a 34. Preferisco leggere questi brani consecutivamente per poi trarre le dovute lezioni che il Signore mi ha dato mentre scrivevo questi appunti. Romani capitolo 8, dal versetto 31. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, se Dio è a nostro favore, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. In questo per possiamo mettere benissimo tutti e tre i significati già detti prima. Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Attenzione, perché l'accusatore, spiritualmente parlando, è Satana. Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi crede in Cristo è giustificato. La giustificazione letteralmente parla di una posizione legalmente corretta davanti a Dio. Noi conosciamo la giustificazione come quella che si presenta a scuola il giorno dell'interrogazione. Porti un qualcosa scritto dai genitori, firmato dai genitori, per dire sono successi questi imprevisti che ci hanno impegnato per due giorni, non ha potuto studiare per ovvie ragioni, e il professore dice va bene, ti giustifico, ti sentirò magari un'altra volta. La nostra posizione è stata corretta, ora possiamo andare liberamente alla presenza di Dio, perché quella condanna che gravava su di noi per il nostro peccato l'ha presa Cristo. E non soltanto, alla luce dei testi che abbiamo appena letto, Gesù Cristo è sì Signore e Salvatore, ma è avvocato, è nostro difensore. E alcuni studiosi del greco hanno fatto notare che nell'originale la parola avvocato è paracletos, che è la stessa parola che viene detta per il Consolatore. Chi è il Consolatore in Giovanni 14? Lo Spirito Santo, che ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Cristo Gesù è anche il nostro propiziatore. Propiziare letteralmente vuol dire rendere favorevole, rendere accetto davanti a Dio. E poi questo, che a parole io faccio veramente molta fatica, perché dopo tutto quello che ho letto penso, Cristo Gesù ha compiuto l'opera, è asceso, è andato alla presenza di Dio, si è seduto e poi verrà un momento in cui si alzerà in piedi. Perché? Perché poi arriveranno i tempi finali, rapimento della Chiesa, grande tribolazione, eccetera. Ebbene, sì, è seduto alla destra di Dio, ma non è lì seduto ad aspettare i tempi giusti per alzarsi. Svolge un'opera continua di intercessione, quindi oltre avvocato, consolatore, propiziatore, anche intercessore. Ma voi conoscete un avvocato che consola l'imputato? L'avvocato può essere in grado di dire facciamo in modo di metterti il minimo della pena, E col Signore non esiste il minimo della pena. La pena è totale. Sull'intercessore non ho bisogno di andare avanti e di dire altre parole. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Abbiamo ricevuto una buona notizia, abbiamo creduto a quella buona notizia, la nostra posizione è stata archiviata. O se preferite, abbiamo ricevuto una sentenza di piena soluzione. Qual è la formula della soluzione? Nel codice di procedura penale italiano ci sono molte formule per esprimere la soluzione in un processo. Quella che ci riguarda forse è questa, perché il fatto non costituisce reato. È la formula che tu usi quando esiste un fatto storico accertato, ma non costituisce reato perché è intervenuta una giustificazione. Mi spiego meglio. Sono a casa con mia moglie e mio figlio, a un certo punto la porta si spacca, arriva un ladro malintenzionato con un coltello, parte la colluttazione, quel coltello anziché uccidere me, uccide il ladro, quindi scatta un processo, ma esiste la soluzione perché? Perché è intervenuta una giustificazione che è la legittima difesa. Ebbene, l'uomo naturale comodamente ha agito sul suo peccato, il peccato un giorno arriva per mostrare qual è la sua colpa davanti a Dio, ma quell'accoltellamento ha preso Cristo Gesù. È stato il suo sangue che ci ha purificato e che ci ha riscattato. È intervenuta questa giustificazione. Siamo stati difesi da Cristo Gesù. Abbiamo visto la legge, abbiamo visto l'avvocato. Vediamo anche che c'è tutta la Divina Trinità impegnata a dare la conoscenza di peccato all'umanità. Manca il giudice. Chi è questo giudice? Lo troviamo in Atti al capitolo 10. Atti capitolo 10, i versetti da 42 a 43, c'è questa bellissima testimonianza, questo insegnamento che Pietro dà in casa di Cornelio, dopo che quest'ultimo aveva invitato tutti i suoi parenti. E cosa ci viene detto? Verso la fine del suo discorso, Pietro dice: ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli, cioè Cristo, è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Posso chiederti se sei vivo o morto? Se sei vivo, sei esente da questa sentenza di condanna, anche se passerai lo stesso per un tribunale. Ma il tribunale di Cristo, lo sappiamo, non metterà in discussione la nostra salvezza, metterà in discussione il nostro operato. Ma l'obiettivo per cui c'è questo tribunale non è soltanto dare una valutazione, ma anche quello di ricompensare. Conoscete i tribunali umani che vogliono ricompensare? Il Signore ha preparato nell'aula del suo tribunale una vasta gamma di corone riservate ai credenti fedeli, a quelli che hanno saputo sopportare la prova. Queste corone sono pronte. E se sei un morto, per te la cosa si mette veramente molto male. Nel nostro sistema giuridico ci sono tre gradi di giudizio: il penale, l'appello e la Cassazione. La sentenza della Cassazione non si può più impugnare legalmente. Cosa abbiamo detto di Gesù Cristo? Che lui è non un giusto giudice, ma è il giusto. E l'uomo davanti a lui è inescusabile. Non c'è nessuna possibilità di impugnare questa sentenza, né tantomeno di ricorrere in appello. Una volta sola vieni giudicato. E il giudizio di Dio è giusto. Dio non si sbaglia. Pertanto, se non credi in Cristo, prima di tutto sarai rinviato a giudizio nell'Hades. Noi vediamo l'orologio andare avanti, ma il Signore invece ha un suo personale conto alla rovescia, e non soltanto per quando scatterà il rapimento della Chiesa e la conseguente grande tribolazione, ma un conto alla rovescia per ognuno di noi qui presenti. E noi non sappiamo quant'è. Può essere benissimo 5 anni, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, 20 minuti e 30, 29, 28 secondi, come può essere benissimo 5, 4, 3, 2, 1. Occhi chiusi, corpo per terra, rinviato a giudizio. Nell'Hades avrai tutto il tempo che vuoi per pensare quelle infinite volte in cui ti è stato insegnato il Vangelo. Potrai iniziare la tua lunga, eterna fase di rimpianto per non aver ascoltato il Vangelo da tuo padre, da tua madre, dai fratelli con cui ti frequentavi in questo locale. Avrai tutto il tempo perché questo rimorso cominci a lacerarti, ma non per una fase temporanea, ma per tutta l'eternità. E in quel caso avere un conto alla rovescia personale potrebbe farti comodo, perché sai benissimo che quando quel conto alla rovescia scade, dopo c'è lo stagno di fuoco di zolfo, è molto peggio quello dell'Hades. Sarai rinviato a giudizio, poi c'è il processo finale. Lo leggiamo senza commentarlo. Apocalisse capitolo 20. Quando sarai nell'Hades saprai che un giorno arriverà questo momento. Penserai a quanto tempo hai perso andando dietro ai tuoi compagni di classe non credenti, andando dietro alle filosofie che la scuola e il mondo ti propinavano, ad andare dietro a tante favole. E in questo giorno che accadrà? Apocalisse 20:11. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Il tuo nome è nel registro dei salvati o nel registro degli indagati in attesa di condanna? Dove vuoi trascorrere l'eternità? Dio è colui che ci ha giustificati, ma non in vista di un altro esame, come magari può succedere a scuola. Giustificati, condanna cancellata, una volta per sempre. E in virtù di questa condanna cancellata, ora siamo qui riuniti ad adorare il Signore, a celebrare il memoriale che ora passerà, perché Dio è fedele e Dio ci ha amati così tanto da andare Lui in prima persona per poter provvedere questa salvezza. Ecco, è compiuto. Con queste parole Cristo Gesù ha sentenziato la nostra libertà. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Come non ringraziarti, come non adorarti per